Va ora in onda Spotlights, i riflettori di Radio Kairos puntati sui temi d'attualità, a cura della redazione.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Kairos. Trovati anche questo oggi con consueto appuntamento settimanale con Spotlight. Do un buongiorno e un benvenuto questo oggi a te e Angela con me.
Bene, Fly. Oggi come al solito questo microfono non vuole funzionare. Noi siamo sui 105.85 in FM Bologna, oppure in streaming dal sito www.radiokairos.it, oppure anche sul player in home page dal sito www.globalproject.info. E do subito un buongiorno ad Angela del TPO, che oggi è qui con noi in studio per darci una mano, perché l'argomento è abbastanza impegnativo.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Abbiamo un sacco di ospiti con noi per la puntata di oggi, che sarà dedicata al mondo del lavoro, alla precarietà, alla femminilizzazione del lavoro, ma anche alle nuove soggettività prodotte dalla precarietà. Andremo a capire un po' che cosa si intende quando parliamo di soggettività frammentate e precarie, e poi andremo anche a raccontare alcuni percorsi artistici che raccontano di precarietà, e insomma lo faremo insieme a tantissime ospiti, a cominciare da Cristina Morini, che abbiamo intervistato in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, Per amore o per forza, femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo. Judith Revel sarà con noi, Valeria Tancredi, giornalista freelance del coordinamento FreeCCP, coordinamento giornalisti collaboratori precari e freelance in Emilia Romagna, per parlare della condizione dei giornalisti freelance. Chiara Schiaratura, fotografa freelance, con la quale parleremo del suo ultimo fotoprogetto che riguarda proprio la precarietà, e poi appunto Angela del TPO, che ci darà una mano a districarci in questo complicato argomento.
Sì, oddio, sempre questo microfono, scusatemi. No, volevo dire che di nuovo Spotlight ritorna ad occuparsi di questi temi. Naturalmente quest'oggi lo faremo con un taglio un po' diverso, grazie anche al libro di Cristina Morini, che come vi diceva Irene è un taglio che ha a che fare con la femminilizzazione del lavoro, con un discorso forte che parla di nuove identità e di produzione di nuova soggettività, e anche con un passaggio sui corpi. Quindi insomma ha un taglio decisamente particolare per quello che l'abbiamo chiamato diversamente precarie, questo appuntamento di quest'oggi. E diamo anche i nostri contatti: se volete raggiungerci in diretta, comunicare con noi, lo potete fare tramite la mail spotlights.radio@gmail.com, dalla chat di Radio Kairos attraverso il sito radiokairos.it, oppure insomma anche guardare il nostro blog spotlightsradio.blogspot.com, dove potete trovare anche tutte le altre trasmissioni che abbiamo poi fatto, perché questo tema della precarietà e delle nuove forme di lavoro è un tema che abbiamo indagato a lungo durante quest'anno di trasmissioni di Spotlight.
Infatti proprio un po' su questa scia abbiamo cominciato, ho voluto un po' provare a rimettere insieme alcuni pezzi, nel senso che quest'anno abbiamo cominciato un'indagine scusate, attraverso le nostre frequenze abbiamo cominciato a parlare di reddito e di lavoro, soprattutto di modificazione del mercato del lavoro e di che cosa si intende per femminilizzazione del lavoro, quali processi, non solo dal punto di vista quantitativo ma dal punto di vista qualitativo, indica questa parola, questo concetto. E abbiamo provato anche a capire quali sono le nuove soggettività e che ruolo hanno i nostri corpi dentro tutto questo, e l'abbiamo fatto in diverse puntate dedicate. Adesso stiamo cercando di rimettere un po' insieme i pezzi, a partire appunto da un quadro generale sul come si produce oggi, quali sono le caratteristiche dei lavori che facciamo tutte noi oggi, cioè quindi che cosa usiamo per produrre insomma valore intorno ai nostri lavori, e poi che cosa comporta questo per le nostre vite, per le nostre biografie personali e anche per i nostri corpi. Tutto questo lo facciamo anche con uno sguardo alla serata di mercoledì prossimo, 16 giugno, che si svolgerà a partire dalle 18.30 proprio qui a Bologna al TPO. In questa serata Radio Kairos presenterà la prima parte di una videoinchiesta che è nata in un paio, diciamo, all'interno di quest'anno, all'interno delle frequenze della radio, dall'incontro di diverse persone che hanno deciso di appunto interrogarsi e interrogare attraverso delle videointerviste le persone su quali erano le condizioni di lavoro e in che modo lavoravano. Da qui è nato un piccolo video, insomma piccolo neanche tanto perché sono più di 20 minuti, una parte di una videoinchiesta che verrà presentata alle 16 e sarà insieme a noi per discutere ancora di questi temi Cristina Morini, che proprio presenterà il suo libro proprio dal vivo, quindi vi invitiamo alle ore 16.30 al TPO. E poi ci sarà Chiara Schiaratura con il suo fotoprogetto Ritratti di Precari, poi ci sarà la trattoria aperta per mangiare tutto insieme e il DJ set a cura di Casual Friday.
Bene, direi che a questo punto possiamo già entrare nel vivo della nostra trasmissione quest'oggi, andando a sentire la prima parte dell'intervista realizzata con Cristina Morini, proprio andando a mettere a segnare alcuni punti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e quindi quali sono le nuove forme del lavoro e come è cambiato il mercato del lavoro. E quindi insomma cominciamo. Entriamo nel vivo di questo spotlight.
Per femminilizzazione del lavoro si intende essenzialmente un aspetto quantitativo, quindi di ingresso in massa, di ingresso consistente delle donne nel mondo del lavoro, accompagnato da un cambio di paradigma produttivo che non è più quello fordista, quindi centrato sulla produzione di merci, materiali, sulla fabbrica, ma è una produzione centrata più su un'economia di servizi, basata su relazioni, capacità e conoscenze ed esperienze accumulate dalle singolarità, e che quindi rende più accogliente, diciamo, questo nuovo paradigma per le donne l'ingresso nel mondo del lavoro, diversamente da quello che era stato nel fordismo, che era molto molto basato su una divisione sessuale del lavoro, con le donne più facilmente a casa e gli uomini invece dentro la dimensione produttiva. Sto facendo un quadro generale, è ovvio che poi le donne hanno sempre lavorato anche nella dimensione fordista, ma diciamo, per dare dei quadri molto generali, il modello produttivo del capitalismo cognitivo, del biocapitalismo, di questo paradigma basato su relazioni, esperienze, conoscenze e saperi, si presta di più a questo scompaginamento di ruoli fissi in casa e all'esterno, che era presente nel fordismo, quindi questo aspetto quantitativo di maggior presenza delle donne. E contemporaneamente, già cominciavo a dirlo, c'è un aspetto qualitativo, quindi il fatto che dentro il nuovo paradigma vengono sollecitate e messe a valore questi elementi qualitativi, che sono un portato, sia chiaro anche qua, io non dico mai naturale, ma culturale delle donne, e vengono comunque sollecitati anche negli uomini, e che sono appunto tutti quegli elementi anche emotivi, oltre appunto di esperienza accumulata nella vita fuori dal lavoro, no? Quindi un apprendimento che avviene dentro la socialità e che viene utilizzato dentro il lavoro. La dimensione relazionale, le capacità relazionali sono forse l'aspetto più eclatante, e che riguarda una dimensione molto complessiva del lavoro contemporaneo, no? Questo lo dico anche per tenere dentro tanti tipi di lavoro, no? più tipi di lavoro di quello che la dizione capitalismo cognitivo forse di per sé ci richiama, quindi per esempio anche tutto il lavoro delle donne migranti, per esempio tutto il lavoro dei call center che è molto basato su capacità di creare empatia, no, con la persona con cui stai parlando al telefono, è molto basato sul linguaggio, no? Quindi secondo me va concepito dentro una nozione più larga che ci aiuta a tenere insieme più aspetti e più facce del lavoro, no? Quindi senza centrarci esclusivamente sull'aspetto del sapere e della conoscenza, che è indubbiamente un elemento centrale di questa fase, diciamo, del sistema capitalistico, ma secondo me non è la sola. Perlomeno vista da donna, a me interessa, come dire, tenere dentro questo aspetto più largo. Altro elemento che porta con sé la femminilizzazione del lavoro è collegato evidentemente al tema della precarietà, cioè nel senso che noi assistiamo ad un abbassamento dei diritti dei più forti, diciamo, a livello dei più deboli, attraverso l'introduzione di questa precarietà strutturale generalizzata che diciamo da quello che era un tipo di modello che più facilmente si applicava alle donne che erano storicamente sono state più diciamo una forza lavoro intermittente, no? Che entrava, usciva nel mercato del lavoro a seconda magari.
E questa era Cristina Morini con appunto che rispondeva alla domanda su come sono cambiate le forme del lavoro e anche che cos'è e che cosa si intende per femminilizzazione del lavoro oggi, un tema centrale del suo libro.
Sì, tra l'altro quello che mette in evidenza da subito sono alcune caratteristiche, competenze necessarie che riguardano proprio il nuovo mercato, questo nuovo per modo di dire, diciamo, post-fordista in altri termini, mercato del lavoro, e cioè le caratteristiche dell'attuale più che nuovo mercato del lavoro, e quindi per esempio il sapersi relazionare, una messa al centro dell'affettività e delle relazioni, una capacità di organizzare il tempo, di ricombinare pezzi di tempo sparsi e di saperli mettere il più possibile a valore, di saper usare il linguaggio, e qui introduco una nostra prossima ospite che so che ci attende al telefono, essere flessibile e adattabile alle esigenze di altri, e poi direi che introduce anche un altro tema, cioè la precarietà, che è un altro tratto caratteristico del lavoro contemporaneo. E approfittiamo appunto di questo per introdurre la nostra ospite, e sto parlando di Valeria Tancredi del coordinamento CCP, Coordinamento Giornalisti Collaboratori Precari e Freelance dell'Emilia Romagna. Buongiorno Valeria.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Kairos.
La prima domanda che vorrei farti riguarda un po' il vostro settore, cioè quali sono le condizioni di lavoro nelle quali vi trovate ad operare in questo momento?
Maschi e femmine in generale?
Sì,
oppure
maschi e femmine in generale, sì.
Beh, guarda, le condizioni, come voi stavate giustamente sottolineando prima, questa presa di diritti da parte delle categorie tendenzialmente più forti, cioè stanno iniziando a rosicchiare i diritti che loro avevano conquistato, diciamo le generazioni più grandi delle nostre, parliamo dai 50 anni in su, chiaramente ha un riflesso negativo anche per chi della nostra generazione, i trentenni, i quarantenni, si affacciano sul mondo del lavoro. Per quanto riguarda il giornalismo, se vogliamo, la questione è ancora più cruciale, perché il tutto si gioca chiaramente sull'equivoco del codice civile, che considera ciascun libero professionista allo stesso livello del proprio datore di lavoro nella capacità di contrattazione di un compenso, ad esempio. Per questo poi c'è stata la liberalizzazione voluta da Bersani, che ha cancellato le tariffe minime, che comunque già prima nessuno rispettava per quanto riguarda appunto il lavoro giornalistico, e tutto questo insieme di elementi ha dato luogo ad una precarizzazione del lavoro, non solo, ad uno sfruttamento, perché solo di sfruttamento si può parlare quando tu paghi il lavoro un euro, due euro netti alla fine dei conti, al netto delle spese. Quindi quello si può definire solo sfruttamento, neanche precariato. E poi, essendo poi chiaramente un settore molto delicato per gli equilibri democratici come quello che attiene alla libera informazione dei cittadini, possiamo ben capire che se gli operatori dell'informazione sono sottoposti a ricatti economici, ricatti morali, perché comunque il tuo contratto non te lo possono benissimo non rinnovartelo in qualsiasi momento, comunque sei sempre sottoposta a ricatto economico, la parola che si sentono dire la maggior parte delle volte i giornalisti più giovani, appunto quelli non contrattualizzati, e se tu non vuoi lavorare a queste condizioni c'è la fila dietro di te di chi è disposto a lavorare anche gratis.
Ecco,
quindi
Valeria,
insomma, si crea un cortocircuito di elementi. Sì.
Ecco, a questo proposito mi stavo chiedendo quanto incide queste condizioni di lavoro così, diciamo, di sfruttamento così alte sulla libertà di stampa, sulla libertà di dire per un giornalista quello che vuole?
Beh, è chiaro che se tu non hai un contratto che ti garantisce, ma facciamo il semplice esempio di Santoro. Santoro non è stato, può piacere o non piacere, può essere simpatico o antipatico, ma l'unico motivo per cui non è stato cacciato dalla RAI è perché aveva un contratto che lo garantiva. Cioè lui in fondo non ha fatto niente di illegale, ha lavorato come doveva lavorare, non ha ricevuto nessun tipo di querela, o comunque che ha ricevuto dei tipi di querela, gli generalmente sempre vinti. L'unico motivo per cacciarlo dalla RAI sarebbe quindi gli indici di ascolto altissimi, gli unici motivi. Quindi uno si chiederà come mai lo vogliono cacciar via, se comunque fa guadagnare alla RAI, chi non lo vuole vedere può cambiare canale, perché lo vogliono cacciar via? Lo sappiamo bene perché lo vogliono cacciar via, perché comunque, ripeto, può piacere o non piacere, è una voce fuori dal coro. Si capisce bene che una persona al posto di Santoro, senza il contratto di Santoro, con delle clausole che ti assicuro sono blindatissime, comunque gli garantiscono la possibilità di lavorare liberamente, Santoro non l'avremmo proprio visto in video. Quindi la questione dei contratti e dei diritti è centrale per la libertà dell'informazione, altrimenti il tuo editore ti può dire scrivi quello che dico io, che mi interessa, ecco, perché poi sappiamo che poi il problema dell'Italia è anche quello che non ci sono degli editori puri, cioè non esistono nella grande informazione mainstream degli editori che fanno solo gli editori. Chiunque entra nel campo dell'editoria perché deve salvaguardare altri affari, diciamoci la verità, da De Benedetti a RCS in giù. Quindi questa è già un'anomalia che penalizza moltissimo la libera informazione in Italia, c'è un conflitto di interessi grosso quanto una casa già a livello proprietario. Se in più ci mettiamo che questi lobbisti che si prendono in mano i giornali poi possono manovrare i giornalisti come gli pare, abbiamo il quadro completo di quanto l'informazione è viziata comunque da fattori che nulla hanno a che fare con la trasparenza e l'onestà delle opinioni di un giornalista.
Valeria, volevo chiederti altre due cose. Noi oggi stiamo anche parlando di un libro scritto da Cristina Morini, Per amore o per forza, nel quale in una parte di questo libro lei pubblica dei dati di un'inchiesta che ha fatto nel 2007 tra le giornaliste freelance precarie nella zona di Milano. Lei, per esempio, in questa inchiesta dice che nel tempo, cioè da 5 o 7 anni a questa parte, le intervistate hanno sottolineato di aver assistito a un peggioramento delle retribuzioni e poi a un peggioramento della qualità del lavoro e anche un aumento della competizione. Io volevo chiederti, tu nella tua esperienza personale, se hai notato queste stesse caratteristiche.
Sì, sì, l'ho notato, perché noi come FreeCCP, quindi come coordinamento di stampo sindacale di giornalisti precari e freelance dell'Emilia Romagna, abbiamo chiaramente contattato tutti i colleghi del resto della regione, abbiamo anche rapporti con i colleghi stessi lombardi, veneti, del resto d'Italia. Sappiamo bene la condizione che denunciano le freelance lombarde è tale quale da noi, cioè non si accontentano di proporre delle cifre vergognose, hanno addirittura il coraggio di abbassarle. Il caso tipico è quello, io faccio nomi e cognomi, non mi interessa, della Nuova Ferrara, che paga 4 euro lordi a pezzo, e addirittura favoleggiava che a causa di questa crisi economica doveva tagliare questo compenso favoloso, e questo è verissimo. L'aumento della competizione potrebbe essere una cosa sana se ci fosse se ci fosse veramente sufficiente domanda di lavoro da poterlo assorbire, però per come si sta svolgendo adesso diventa una guerra tra poveri, appunto la concorrenza sleale dei ragazzini che di 20 anni che sperano che iniziando a lavorare gratis si possa poi avere un contratto decente è qualcosa che poi danneggia chi magari questo lavoro c'è entrato tempo prima e vuole essere pagato delle tariffe insomma consone.
Ecco, l'ultima proprio battuta che ti chiedo è altri elementi che vengono fuori da questa inchiesta di Cristina Morini sono una tendenziale aumento della presenza femminile dentro il lavoro del giornalismo e volevo chiederti se anche da voi c'è questa tendenza qua.
Ah, guarda, questa tendenza c'è anche nel giornalismo dal punto di vista, diciamo, della gente che viene mandata per le strade, dei ruoli un po' più bassi, poi quando chiaramente inizi a scalare la vetta della gerarchia vedrai che di donne non ce ne sono, l'unica donna direttrice italiana è Concita De Gregorio, per anni e anni non ce ne sono state, a parte chiaramente quelle dei settimanali femminili, e questo credo che sia una caratteristica tipica di tutti i settori lavorativi a maggioranza femminile, dalla magistratura, l'insegnamento. Comunque sì, è vero, la maggioranza magari degli operatrici è femminile, però ai posti di potere ci sono sempre solo i maschi, questo è certamente vero.
Valeria, io ti ringrazio, se vuoi magari segnalare il vostro blog in chiusura di intervista.
Sì, per chi è interessato, ecco, anche a queste tematiche, anche gli semplici giornalisti, cittadini che vogliono conoscere il mondo dell'informazione un po' più da vicino, possono consultare il nostro blog all'indirizzo freeccp.blogspot.com.
Ti ringrazio molto Valeria, ti auguro una buona giornata, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E quindi ricordo per chi si fosse sintonizzato, Valeria Tancredi, giornalista freelance, coordinamento giornalisti e collaboratori precari dell'Emilia Romagna. Con lei abbiamo ripreso alcuni temi della puntata di oggi, a partire dal mercato del lavoro e quindi dai temi della femminilizzazione e della questione non solo quindi dell'ingresso massiccio di donne nel mondo del lavoro, ma anche della qualità del lavoro e quindi di relazione, affettività, tempo, linguaggio, flessibilità, tutte queste caratteristiche che si coniugano con un peggioramento delle condizioni di lavoro e quindi un aumento della precarietà. Queste competenze che stiamo provando a elencare, pensate oggi voi che ci state ascoltando nei vostri lavori quanto sono strategiche e magari scrivetecelo anche, nel senso che ci farebbe piacere sapere appunto al di là del concetto astratto poi nella pratica questo come si declina nel vostro percorso di lavoro. Dall'altro lato abbiamo appunto avuto modo di affrontare anche questa parte del libro di Cristina che riguarda l'inchiesta tra le giornaliste freelance ed introdurre alcune cose, alcuni concetti che poi ci saranno utili per la seconda parte della nostra trasmissione che riguardano un po' di più il capitalismo cognitivo, un capitalismo dove la produzione è soprattutto immateriale, quindi produce spesso senso, significato, ma questo non vuol dire che non abbia anche una parte materiale, di fatica, di manualità, di saper fare. Insomma, abbiamo provato a mettere in fila un po' questi argomenti. E non so se ci sono un prossimo ospite in ascolto.
Abbiamo proprio il prossimo ospite, diamo il benvenuto a Chiara Schiaritura, che è fotografa e freelance, autrice di una mostra proprio a tema della precarietà e con cui naturalmente intanto le diamo un buongiorno. Buongiorno Chiara, benvenuta.
Ciao, grazie a voi.
Beh, insomma, stavamo parlando di competenze, professionalità e tutto quello che ha a che fare con le nuove forme del lavoro e tutto quello che bisogna acquisire per riuscire a trovare lavoro. E, tu hai lavorato su questo tema per una mostra.
Sì.
Ci vuoi raccontare che cosa hai trovato in questo mondo dei precari?
Ho trovato rassegnazione, tante persone che comunque hanno, più o meno sono tutte nella stessa situazione, cioè questi contratti a scadenza, chi ha famiglia, chi vive ancora con i propri genitori, il non sapere come andrà a finire, insomma, il mese prossimo, se avranno ancora lavoro, se avranno la possibilità di, per chi come me, di potersi costruire comunque un futuro indipendente da papà e mamma. E comunque nello stesso tempo speranza e rassegnazione, perché comunque, cioè, dove vanno si ritrovano sempre le solite risposte, no? Lei è troppo qualificato, oppure al momento non abbiamo fondi.
Ascolta,
insomma,
Chiara, come è nata questa idea di raccontare la precarietà? Perché proprio la precarietà?
Allora, è nata con l'idea di voler raccontare un po' la situazione in cui io mi trovavo. Cioè, è nata con la mia tesi, diciamo che con la mia preoccupazione del non sapere dopo la tesi che cosa avrei fatto. E parlando comunque così in giro anche ai miei amici, ho trovato molte persone nella mia situazione, come era anche magari logico pensare, però molti di più di quello che potevo supporre, cioè al di là dei miei amici studenti, anche ragazzi che avevano già un lavoro, ma che effettivamente era un lavoro, come dire, breve, cioè non gli poteva permettere di programmare la propria vita a lunga scadenza, cioè di un anno, due, di pensare semplicemente mi compro la macchina, già è un problema. E quindi ho deciso di affrontarla perché mi riguarda da vicino, visto che ancora abito con papà e mamma, e così insomma di non rendere sole quelle persone che si sentivano sole.
Ecco, insomma, e che risposta, voglio dire, tu parlando poi nello specifico del tuo progetto, no? Che cosa proponi? Ti chiedo di raccontarci, insomma, come stai lavorando a questo progetto e soprattutto vorrei anche sapere le persone che hai incontrato, cioè quando hai cominciato a dire vorrei fare questo fotoprogetto sulla precarietà, cioè le persone come hanno reagito?
Con entusiasmo e interesse. Io al momento sono in fase di raccolta, cioè sto raccogliendo, chiedo alle persone di mandarmi sulla email del mio progetto, che è ritrattidiprecari@yahoo.it, la loro storia. La storia non hanno limiti di espressioni, di battute, insomma, scrivere un po' la loro situazione, sia economica, sia di vita. Le persone sono state molto libere, infatti i racconti sono anche molto diversi tra di loro, ma con questa linea comune dell'instabilità, no? Del non conoscere cosa li aspetterà. E poi passo alla seconda fase, che sarà un fotoritratto di queste persone singole con impresse sulla loro pelle la data di scadenza dell'ultimo contratto che hanno avuto di lavoro, che può essere già scaduto oppure in scadenza, oppure magari scadere il prossimo anno. Così, cercando anche di dare una dignità a queste persone, per non farle sembrare solo, adesso uso delle parole un po', il cambio di mano d'opera, come dire.
Bene, Chiara, io ricordo, ti chiedo di ricordare il tuo sito, perché so che c'è anche un sito dove si possono vedere una parte del lavoro. Difficile, mi rendo conto.
Ce l'ho qui davanti. Non me lo ricordo neanche. Tramici webmedia.altervista.com, esatto. Se non sbaglio,
org,
/chiara/html/dpr.
Io forse consiglio di Google Arti, forse, Chiara. Google.
Sì, cercate ritratti di precari su Google e già lo trovate.
Sì, è il secondo che esce.
Va bene, Chiara, ricordiamo anche che il 16 di giugno sarai qui a Bologna presso il TPO e quindi ti si potrà contattare di persona per chi vuole scrivere, raccontare la sua storia e poi farsi fotografare e quindi partecipare al tuo progetto. Sarai qui con noi e quindi insomma sarà.
Sì, sì, certo. Quindi chi è già presente a Bologna che vuole partecipare può cominciare mandandomi la propria storia. E poi magari allestiremo un piccolo stage dove fare queste fotografie lì il 16 di giugno.
Ti ringrazio molto, Chiara.
Okay.
Buona giornata, grazie
a voi.
Per essere stata con noi.
Grazie mille anche a voi. Ciao.
Ciao. Ecco, insomma, abbiamo messo insieme un po' di pezzi. Tra le cose interessanti che ha detto Chiara, secondo me, c'è questo fatto qua, cioè come balzi agli occhi che nella diversità di storie c'è comunque un elemento comune, che è quello della precarietà.
Sì, infatti credo che il punto di forza di questo sito, che appunto consiglio di andare a vedere, è nel suo essere anche molto pop, quello di farci capire immediatamente come la precarietà ci riguardi tutti e tutte in realtà, e soprattutto come la precarietà riguardi dei soggetti con interessi, formazione, ma anche storie di vita e sogni estremamente diversi gli uni dagli altri. Quindi quando diciamo femminilizzazione del lavoro, magari con di fronte appunto le storie di questi precari, possiamo renderci conto che è un fenomeno che esula in realtà dalle problematiche delle sole donne, che è andato ad estendersi molto e che si manifesta soprattutto appunto in questa precarietà, questa nuova vulnerabilità, no? Potremmo anche parlarne in questi termini, questa nuova esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori a sempre più ricatti, che ormai non sono più solo economici, ma sono appunto biografici, cioè ci mettono in discussione come soggetti portatori di tante cose, appunto di capacità di linguaggio, di disponibilità di tempo, di disponibilità a sovrapporre poi spesso i tempi della propria vita con quelli del proprio lavoro, no? Sono due barriere che si annientano. Ecco, forse anche per questo che si chiama femminilizzazione del lavoro, perché si era sempre considerata la donna come quella più disposta o meglio adatta a sovrapporre tempo di vita privato e tempo lavorativo. Questa cosa invece oggi è chiesta a tutti, e quindi femminilizzazione del lavoro come nuova precarietà, nuova vulnerabilità di tutti i soggetti, quindi attenzione anche ai maschietti.
Io volevo sono un po' di domande che arrivano dalla chat.
Infatti volevo fare un passaggio in chat. Allora, la prima domanda che leggo è quella di Lorenzo, che chiede: la condizione descritta da Cristina Morini cambia nella crisi? Cioè molte donne hanno perso il lavoro, spesso a favore dei maschi, non c'è un rischio di regressione della percentuale di donne attive nel lavoro? Questa probabilmente potrebbe essere una domanda che potremmo anche chiedere a Judith Tervel, che tra poco avremo qua con noi in studio. E io, se posso dare la mia opinione personale, è che sì, secondo me c'è questo rischio di regressione, perché credo che soprattutto in Italia, da un lato la perdita del posto di lavoro, ma anche dall'altro l'assenza di un welfare, come per esempio, faccio un esempio, primo esempio che mi viene in mente, l'assenza, la difficoltà di iscrivere i bambini all'asilo nido, la difficoltà di avere qualcuno, cioè, o di dover pagare per esempio un assistente domestico, una babysitter per i primi 3 anni di vita dei bambini, eccetera eccetera. Tutte queste cose qua, che comunque costano denaro, da un lato spingono le donne a entrare nel mondo del lavoro, ma dall'altro possono essere anche un motivo per il quale invece lasciare il lavoro, senza contare che in Italia ancora la maternità comunque non è un diritto, e spesso molte donne, per esempio c'è un video che si chiama 0,2 non mi ricordo, che parla proprio di questo, cioè di mobbing fatto alle donne in maternità, incinta, o che hanno 1, 2 o 3 figli, mobbing sul lavoro che le spinge a licenziarsi, o che proprio le licenzia per questo motivo qua legato ai figli.
Beh, del resto, se pensiamo che in un semplice contratto a progetto non c'è assolutamente tutela della maternità, cioè puoi stare, se ti va bene, 3 mesi a casa.
Sì, quindi. Sì, il classico esempio, qua vale il classico esempio della ricercatrice, no? Che vince una borsa di studio di 3 anni, si ritiene fortunatissima, dopo 1 anno e mezzo scopre di essere incinta, magari addirittura lo progetta, e però perde la sua borsa di studio, oppure decide di tenersela barcamenandosi tra appunto i suoi tempi di vita privata e quelli pubblici.
Poi io volevo anche andare un pochino però a rispondere anche a Simone, perché lui ci parla del freelancing, dice: il freelancing ha un aspetto positivo, non ti annoi mai, ogni mese potrebbe essere l'ultimo di lavoro, e poi è molto democratico, uomini e donne sono ugualmente precari. Al di là dell'ironia, in realtà ci sono dei dati veri che io condivido, e tra l'altro riprendo ancora l'inchiesta tra le giornaliste freelance che ha fatto Cristina Morini. L'autonomia, scrive Cristina, e riporta le risposte delle giornaliste, dei giornalisti, sia maschi che femmine, precari, dice: l'autonomia rappresenta il primo motivo di soddisfazione della propria condizione lavorativa, seppur precaria. Molte sottolineano la mancanza di monotonia, ad altre invece scelgono la voce dinamicità. Quindi c'è forte un desiderio, un'ipotesi, una prospettiva che spinge le donne verso la scelta del lavoro autonomo, anche se Ci sono altri dati che in realtà entrano in contrasto, in apparente contrasto, dove ci dicono che quasi la metà del campione vede una relazione tra la propria situazione lavorativa e la difficoltà di agire autonome scelte di vita, ovviamente dovute alla precarietà, e questo ha implicazioni dal punto di vista psicologico, perché tende, oltre che dal punto di vista economico e da tanti altri punti di vista, però dal punto di vista psicologico tende a sovradeterminare il desiderio e a limitare lo sviluppo armonico nella volontà di scelta e libertà di scelta delle persone. Ancora concludo dicendo che le donne, potendo scegliere, le donne intervistate vorrebbero nel 36% dei casi garanzie di reddito sganciate dal lavoro, quindi quella è la cosa che, diciamo, che è venuta più fuori, soprattutto tra le donne. Molte, un 43%, vorrebbe continuare sempre a fare esperienze diverse, quindi diciamo che la mobilità e il cambiamento piace nel lavoro, il dinamismo, insomma. Il 20% vorrebbe un posto di lavoro a tempo indeterminato, diciamo la minoranza. Gli uomini invece ragionano in maniera nettamente diversa. La metà degli intervistati, 45%, vorrebbe la stabilità del rapporto del lavoro. Il 20% invece ha come obiettivo la continuità di reddito, quindi esattamente il contrario delle donne. Da questo punto di vista, le donne, conclude Cristina, appaiono più rivolte al futuro e meno dipendenti da visioni più tradizionalmente legate all'etica lavorista di stampo fordista.
E difatti il welfare se lo sono costruiti e demoliti da solo gli uomini, no? Cioè, non sembra assolutamente pensato in base alle nostre esigenze.
Va bene,
comunque al di là delle battute,
facciamo una pausa musicale sulla questione uomini, differenze uomini e donne, e anche in maniera molto polemica su come si costruiscono oggi le differenze, ma soprattutto come si decostruiscono, direi, le differenze, quindi a parlare di soggettività, nuove soggettività dentro questa crisi. Andiamo con la seconda parte dopo una pausa musicale.
He's a loving kind of boy, when you box off his heart and put him to the test, he will snap and find him in the bath as he tries to leave all his worries in the water and drown all his woes. She's a loving kind of girl, but when you put her to work, no fun can she enjoy. She's a flower, like a flower in the dark, she is wilting. Pour on some water and the weekend is bound to arrive. He's dedicated, he's made his choice, he is in love, but temptation always pulls the other way. As he wakes, his dream fresh inside his head, his baby is sleeping below. He's a loving kind of guy, he goes to church every day, he's trying to forget. Every day he chips away a little rock on his shoulder. Is a sculptor, and it makes him a shoulder again.
E abbiamo ora come ospite Judith Revel. Con lei vorremmo parlare di diversi argomenti. Diciamo subito che la Revel è filosofa, membra del Center Michel Foucault di Parigi, e che ha curato la prefazione del libro di cui stiamo parlando oggi, il libro della Morini, Per amore o per forza. La sua prefazione è particolarmente incisiva e parte proprio dall'assunto della crisi della soggettività tra la fine del XX, diciamo, e questo nuovo XXI secolo. Crisi della soggettività, che appunto significa in termini molto semplici un po' spiazzamento, no, della soggettività, cioè nuove tecnologie, nuove forme del lavoro, grandi cambiamenti. Quindi...
Sì. Infatti solo per i nostri ascoltatori, perché siamo passati da un po' bruscamente da un'analisi del lavoro in generale a questa questione sulle soggettività e la diversità, e per riprendere un po' il filo del ragionamento, la questione un po' è che questo precariato che abbiamo provato a descrivere in questa prima ora di trasmissione è una condizione di forte instabilità, di continuo cambiamento, ma anche capacità di adattarsi e di predisposizione al cambiamento. In più ci sono anche altre questioni, come per esempio, non so, faccio un esempio proprio, il meticciato che viviamo nelle nostre città, quindi questa anche disponibilità che abbiamo spesso a incontrare le diversità, a essere noi stessi continuamente diversi, ma pensiamo anche al web, come dicevi tu Angela, cioè il continuo rimodellamento del nostro io sullo schermo del computer, oppure anche pensiamo ai colloqui di lavoro, dove dobbiamo continuamente prendere la nostra biografia un po' frammentata, prendere i pezzi che ci servono e metterli insieme per ottenere quel tipo di lavoro, no? Cioè, questo secondo me è interessante capire anche che cosa produce, quali sono le conseguenze sulla soggettività, come sono queste nuove soggettività che non hanno più dei punti fissi come la fabbrica. Si va in fabbrica, siamo tutti, non so, operai, facciamo tutti la stessa cosa, no, invece siamo tutti estremamente diversi.
No, infatti c'è chi ha parlato a questo proposito proprio di biografie spezzate, no? Cioè di queste vite frammentate che, anche guardando al proprio sé, non riescono a vedere una vera e propria ricomposizione. Perché per noi fa problema questo soggetto un po' spiazzato? In realtà ci affascina moltissimo, no? La soggettività non unica, non univoca, e però ci poniamo come domanda immediata quella poi di come sia possibile organizzare, no? Auto-organizzare, tenere insieme quei meccanismi di spontaneità di cui parlavamo anche con la fotografa, con Chiara prima. Com'è possibile quindi mettere in rete queste soggettività tanto diverse, che un po' una filosofa come Judith potrebbe tradurlo chiedendosi come è possibile pensare la differenza, non restare indietro coi tempi, non fare in modo che la nostra, cioè evitare quel gap per cui la teoria non riesce a leggere quello che in pratica si dà.
Judith, buongiorno, benvenuta con noi. Salve. In trasmissione.
Benvenuta. Guarda,
lasciamo subito a te la parola.
Ma io non so se devo parlare come filosofa, a parte il fatto che mi sembra una definizione abbastanza così abusiva. In quello che voi dite, per me ci sono c'è un problema, ed è un problema che è quello dell'ambiguità enorme che si vuol dare al termine. Voi avete detto la differenza, o della frammentazione della soggettività, o del proprio sé, o dell'identità, o dell'identità autorale. Io direi, forse in modo più così prudente, il problema di qualcosa che si percepisce ormai come un flusso, un divenire continuo, e che può essere contemporaneamente letto in due modi diversi in realtà. Ma esattamente come l'identità poteva essere tempo fa, o in altri tempi, letta in modi diversi e opposti. Se pensiamo al passato, in cui le soggettività o le identità erano molto più chiaramente definite, in realtà era molto difficile pensare quanto queste identità fossero attribuite, dettate da altro da sé, dal marito, dal padrone, dalla società, da alcune determinazioni o alcune forme di rapporti nei quali si era inseriti, dal rapporto genitori-figli, da eccetera eccetera. Quindi da una parte c'era questa attribuzione di identità che definiva chi come giovane, chi come donna, chi come migrante, chi come cittadino, chi come sano o al contrario come malato, chi e via dicendo. Dall'altra però c'era un'enorme rivendicazione di identità, per cui buona parte dei movimenti di liberazione,
ma tanti nelle loro enormi differenze dai movimenti di liberazione dal colonialismo, il movimento ovviamente delle donne, passando per tutta una serie di movimenti trasversali, hanno rivendicato un'identità che non doveva essere subita ma agita, che non doveva essere semplicemente indossata come si indossa un cappotto che viene fornito da qualcun altro, ma che doveva essere proprio prodotta, costruita, rivendicata e correlata da diritti, ecco. Quindi identità cos'era? Era una gabbia costruita dal potere per così inserirci dentro una griglia che era la sua e che era funzionale a determinate razionalità, in particolare a una razionalità produttiva, economica, oppure identità era il nome di una battaglia? Io penso che oggi, nella crisi generale delle identità, che per parte, non solo, ma per parte è provocata da questo enorme mutamento del paradigma del lavoro e della produzione, di cui Cristina Morini ha analizzato in modo assai formidabile, credo, nel libro Le caratteristiche, quindi credo che sia determinata da questo cambiamento del paradigma del lavoro e della produzione e della valorizzazione, e che questo abbia delle conseguenze antropologiche enormi, cioè che il rapporto a sé, il rapporto agli altri o alle altre sia pesantemente ridefinito da questo, però si ripropone la stessa ambivalenza, e cioè quel fluire, quella segmentazione, parcellizzazione, frammentazione del sé, da una parte significa un'estensione paurosa delle tecniche di governo, perché c'è una che chiunque abbia fatto un lavoro precario, flessibile oggi, pensate non so a tutto il lavoro immateriale dei call center, per fare un esempio che si fa sempre perché è un esempio orrendo, no? Io vivo in un paese, la Francia, in cui l'azienda delle Telecom France, da gennaio a questa parte ci sono più di 40 suicidi, che però peraltro non toccano i livelli più bassi o le mansioni più bassi, ma toccano i quadri intermedi, quindi dice la pesantezza di questa flessibilità che passa attraverso una flessibilizzazione dei tempi di lavoro, un cambiamento permanente dell'orario, un cambiamento permanente delle mansioni, ogni due mesi uno viene cambiato di posto di lavoro, anche di luogo di lavoro fisico, quindi anche di colleghi, di decoro se volete, di poltrona, di sedia, di computer e di responsabilità, quindi c'è quella flessibilizzazione, quella fluidificazione per cui uno perde totalmente i punti di riferimento, e questo corrisponde a una razionalità di lavoro che su quella flessibilità imposta e con un prezzo ancora una volta in termini di sofferenza umana e anche fisica, patologica enorme, questa flessibilità permette un rendimento, un profitto più grande, una valorizzazione più grande, quindi è un saccheggio della vita umana, in questo caso veramente è biopotere puro, con un'incidenza sulla vita che mi sembra mostruosa. D'altra parte, il fatto di essersi liberati o liberate dalle gabbie identitarie, anche quelle che si erano sedimentate attorno al lotta di liberazione, che sono state assolutamente necessarie, non fatemi dire quello che non ho detto, ma che spesso sono diventate anche dei feticci, no? O hanno messo al posto di un movimento e di una costituzione di lotte o di conflitto qualcosa che era dell'ordine del puro nome, dell'etichetta, ecco. Quindi il fatto di liberarsi da queste identità che a volte ci paralizzavano, ci riportavano sempre a quel senso di appartenenza che ci impediva di pensare all'altezza del presente, che invece va avanti e cambia, quella liberazione dell'identità ha corrisposto anche a una conquista di enorme libertà di movimento o di riapertura di spazi di conflitto che mi sembra importante. Ora, per farla breve, perché sono stata già troppo lunga, mi sembra che bisogna assolutamente lavorare su quell'ambivalenza tra imposizione e conquista, sia per le identità nel passato, sia per quella perdita di identità oggi, tant'è che se non pensiamo a quell'ambivalenza è molto difficile ricomporre qualcosa come un fronte di lotta e una conflittualità che manca in modo incredibilmente forte oggi, la conflittualità, i luoghi di conflittualità, i punti di conflittualità, le linee di conflittualità e le soggettività collettive che si aggregano attorno a queste conflittualità non ci sono, ma non perché le condizioni, i rapporti di forza non ci siano, ma perché forse si è chiusi in un quell'esitazione perenne tra il che è essenziale, ovviamente, che è importante, ma di cui non riusciamo a uscire o che non riusciamo a sfondare, tra il descrivere una condizione ancora una volta subita e una condizione scelta, precario è bello, precario è tremendo, per esempio. E poi questo mito, perché ho colto ovviamente senza aver sentito né assistito alla prima ora, perché sono in Francia, ho colto ovviamente la parola spontaneità, che mi sembra una parola molto importante, molto centrale, ma che non basta. Perché se ci chiudiamo dentro qualcosa che è della dimensione dell'istante, perché spontaneità è questo, della reazione nell'attimo, cogliamo qualcosa che ovviamente ci deve essere e che non sempre c'è e che dobbiamo provocare. E mi sembra, ancora una volta, il primo passo assolutamente necessario per ogni tipo di conflittualità. Ma se ci chiudiamo dentro la dimensione dell'istante, ci chiudiamo dentro qualcosa che è una logica della reazione, no?
No, infatti.
E questo non è politica.
No, infatti io l'ultima cosa che volevo chiederti è proprio a questo proposito, sembra che ci sia la necessità nei nuovi femminismi, nuovi discorsi insomma contro la bioeconomia, il biopotere, sembra che si sta facendo un po' largo l'idea di della necessità di un'etica invece più che della spontaneità, della sostenibilità e della responsabilità. Ora lo volevo chiedere a te in che misura è possibile per noi evitare insomma gli strani discorsi di cui parli anche tu nella tua prefazione, in cui leggo, dici appunto che una dimenticanza della radice diagnostica del femminismo ha partorito essenzialismi astorici, cioè discorsi di genere privi di ogni riferimento all'attualità. In questa attualità invece noi, abbandonando questi riferimenti astorici, in che misura possiamo pensare di costruire un'etica e come ci può servire quest'etica poi nelle nostre lotte? Come utilizzarla?
Ma vedi, lì credo sia un problema di linguaggio, non è da poco, perché in ogni periodo di transizione le parole che si usano o si abbandonano oppure se ne trovano altre, oppure ancora, ed è la cosa che io ho sempre preferito perché Foucault faceva così e io ho imparato a pensare con Foucault, quindi Scimiotto ovviamente, è un maestro che non ho conosciuto ma che mi ha formato a distanza. Foucault le svuotava le parole e le riempiva di significati diversi. Ora, per esempio, dire etica per me vuol dire politica, non allude a nessun tipo di comportamento morale, non ho nessun tipo di disprezzo per la morale, però non è la stessa cosa. Per me etica è non solo qualcosa che sarebbe una regola giusta per comportarsi o per mandare avanti la propria vita, ma è un proposito politico in cui per esempio il tema della conflittualità entra. Quindi se tu dici etica come politica, allora ti seguo, non dico che dico la verità, dico che lo prendo così, ed è il primo punto. Su sostenibilità e su responsabilità anche lì le parole vanno dispiegate, perché dipende quello che si intende per sostenibile, ed è un grosso dibattito su alcune tendenze in Italia, in Francia e altrove, ma in particolare in Francia e in Italia, per esempio di ridefinizione di un'ecologia di sinistra. Io penso che se per ecologia si intende una gestione migliore, concertata, ma non solo migliore concertata, ma che rimetta in causa anche i nessi attorno ai quali si aggregano i conflitti, per esempio il concetto di proprietà, e se non si distingue più, perché credo che non ci sia necessità di farlo, ma là ci allontaniamo dal femminismo, tra beni naturali e beni non naturali, perché in realtà la divisione di natura tra natura e cultura è una divisione assolutamente occidentale, assolutamente eurocentrica, allora sì, si può chiamare ecologismo, ma si può chiamare in altri modi, si può pensare non so, un pensiero politico radicale, si può pensare a un socialismo del XXI secolo, si può chiamare in mille modi. Se invece si pensa verde e verde buono, oppure si pensa a pensiero della decrescita, eccetera, eccetera, io devo dire, contrariamente ad alcuni compagni, ma è un lungo dibattito, che seguo meno bene, e seguo meno bene perché ho l'impressione che il problema non sia il produrre, il problema sia la proprietà del produrre e come si produce e a chi appartiene il valore che si produce, e questo è un primo punto. Su responsabilità, chiaro che è meglio essere responsabili e consapevoli, però mi sembra che il concetto di responsabilità, almeno dal punto di vista del gergo politico e della scienza politica e della filosofia politica, rimandi sempre a qualcosa che è dell'ordine dell'imputazione personale, no? Tu sei responsabilità di quello che fai o di quello che dici. E questo è stato, quel meccanismo di responsabilizzazione, uno dei meccanismi più orrendi, dico bene orrendi, negli ultimi 20 anni, 25 anni, di normalizzazione e di interiorizzazione delle norme messe in opera dal potere. Vi faccio un esempio che potrebbe assolutamente essere tradotto in termini femminili, ma nelle fattispecie non lo è, ed è un esempio sui gay americani. Mi ricordo che a metà degli anni 90 tutta una serie di case di assicurazione, no? di imprese di assicurazioni private per la sanità, visto che non c'è assicurazione pubblica negli Stati Uniti per la sanità, hanno rifiutato di rimborsare i medicinali per le triterapie anti-AIDS ad un certo numero di pazienti americani che avevano sviluppato la malattia, col pretesto che erano responsabili del loro corpo e della loro sessualità, che se avevano preso la malattia o acchiappato l'AIDS da qualche parte e perché non erano stati responsabili, avevano avuto dei comportamenti sessuali irresponsabili e quindi cavoli loro, i medicinali se li pagavano loro. Ovviamente no, la cosa non è assolutamente possibile perché i prezzi sono esorbitanti, per cui erano pregati gentilmente di crepare in silenzio. Ecco. Il concetto di responsabilità è molto ambiguo per questo, perché se si tratta di dire al soggetto singolo tu sei responsabile di te stesso, torniamo a qualcosa che è dell'ordine dell'individualismo, e mi sembra che il modello individualistico non è quello che bisogna opporre a una gestione pubblica che in effetti o privata che sia, che in effetti ha saccheggiato il comune. Quello che c'è da opporre è il comune, esatto. È un comune che non è soltanto naturale, è un comune che si costruisce. Allora come si costruisce? Io ho una suggestione, così si è parlato ed era un po' legato a quello che voi dicevate nella prima parte, no? della caducità, del carattere ormai oltrepassato di alcune determinazioni collettive che hanno segnato le soggettività politiche. Per esempio è chiaro che il concetto di classe ha aiutato e ha avuto un'efficacia storicamente a pensare un tipo di soggetto collettivo, definito appunto a partire dalla classe, dal concetto di classe, e un tipo di azione collettiva e un tipo di orizzonte di rappresentazione storica e quindi anche di prospettiva di conflitto. È altrettanto chiaro che in altre circostanze e anche altri tempi, però a volte in modo sovrapposto, il concetto di genere ha aiutato a pensare un agire collettivo. Ed è chiaro che queste due parole, genere e classe, oggi non funzionano più come hanno funzionato in passato. Io però ci andrei in modo abbastanza cauto, perché sono la prima a dire che non funzionano più. Sono altrettanto, credo, spinta a dire che non si può buttare il bambino con l'acqua del bagno. Nel senso che differenze di classe ci sono, perché differenze di vita, di reddito, di dignità, di accesso ai diritti, alle condizioni elementari della dignità, ma non solo a un minimo, anche al massimo, alla cultura, al piacere, alla felicità, all'amore, a quello che vi pare, alla scelta diciamo. Queste ricoprono una ridefinizione, un riempimento nuovo, se vuoi, del concetto di classe, che non corrisponde più alla divisione classicamente proletaria intesa come proletariato di fabbrica o borghesia intesa come eccetera eccetera, quello sì, ma che va ridefinita, e quindi non è che dobbiamo buttare il concetto di classe, dobbiamo ridefinirlo. La composizione di classe oggi va ridefinita, esattamente come la composizione di genere oggi va ridefinita su orizzonti che sono di post genere. E come si fa a ridefinire? Perché sennò la scelta è chiudersi nel ognuno al suo piccolo e fare da sé, essere responsabili di sé, ma questo è essere al meglio imprenditori di se stessi, se va bene, se abbiamo culo e se possiamo farlo, cioè se socialmente siamo autorizzati a farlo. Ma vai a dire a qualcuno che fa le pulizie in impresa dalle 4 alle 6, 2 ore al giorno, spendendo più in biglietto di metro che in quello che guadagna, 4 euro all'ora, devi essere responsabile di te stessa e andrà tutto bene, mi sembra un po' difficile. Allora, ricomporre il concetto di classe o ridefinire una composizione di classe nuova o una composizione di genere nuova a partire da linee trasversali che sono quelle che oggi si danno, mi sembra una cosa assolutamente necessaria, solo che non si può fare così perché non ci piove la verità dal cielo. E questo passa attraverso la riproposizione di questa attività diagnostica di cui parlavo nella prefazione al libro di Cristina, che ancora una volta ripeto è un gran bel libro che va letto, non per quello che scrivo io ma per quello che ha fatto lei, e tutto il lavoro di Cristina si sostiene sull'inchiesta. Non ci sarebbe il lavoro di Cristina senza l'inchiesta e non ci sarà ricomposizione di classe se non facciamo un lavoro di inchiesta, che è attività diagnostica, che è lento, faticoso, che è un'enorme presa di rischio, perché ci espone, no, all'incertezza, ma senza la quale mi sembra che non ne usciremo se non nella cultura dell'attimo e del sé.
E guarda, io per chiudere, sei stata chiarissima e ti ringrazio innanzitutto perché ci hai proprio sistemato due o tre dubbi, insomma, quindi prima di tutto grazie.
Però non
poi,
è troppo.
No, ma va bene anche a volte parlare di quello che non sappiamo fare fino in fondo, no? Quindi, no, volevo chiudere citandoti perché mi sembra che le ultime cose che hai detto rispetto appunto alla necessità di ridefinire questi due concetti, classe e genere, che vanno ridefiniti di modo che teorie e prassi appunto stiano insieme, volevo chiudere citandoti. Tu a un certo punto scrivi nella tua prefazione: come lottare da precaria se non con i precari? Che mi sembra insomma un interrogativo risposta, no? Più o meno alla necessità,
sì,
di ripensare,
sì,
tutti e due i...
Devo dire che se dovessi fare una critica a quello che ho scritto io qualche mese fa, direi che l'ambiguità di quella frase lì, che senz'altro, almeno io la penso, poi che sia vero o meno è un altro paio di maniche, credo sia vera, ecco, diciamo così, che è la mia ipotesi, l'ambiguità di quella frase è che lascia intendere che in realtà si lotta per quello che si è insieme ad altri, quindi c'è un'apertura sulle differenze che è ovvia e necessaria, ma che è relativa a uno status comune. Io non ho mai lottato così bene come con le persone con le quali non avevo niente a che vedere apparentemente. Per esempio, paradossalmente mi sono trovata molto più accolta e molto più efficace politicamente quando ho fatto le lotte con i sans-papiers, non fingendo di non averli, perché io li ho e sono una borghese bianca parigina di Parigi centro e universitaria, e non si trattava di fare finta di essere come loro, però lottavo con loro e per loro perché io avevo da subire delle precarietà che erano infinitamente meno dolorose delle loro, ma che erano, si chiamavano anche loro precarietà, e loro avevano questa precarietà tremenda, totale della vita, sospesa a questa assenza dei documenti, che ovviamente era infinitamente più pesante della mia, ma che anche loro chiamavano precarietà, e su questo abbiamo costruito qualcosa che era dell'ordine del comune, ma che non passava attraverso qualcosa che si potrebbe definire una sorta di riconoscimento identitario. Allora, per riformulare la frase che tu citavi, come lottare da precarie femmine senza lottare con i precari in generale, femmine e uomini, sì, però a questo punto diciamo tutte le facce, facciamo l'elenco di tutte le facce, di tutti i modi in cui la precarietà oggi viene incarnata, senza giudizi di merito, non c'è peggio, non c'è meglio, certo che c'è peggio, c'è molto peggio da vivere, però dicendo tutto quello che è oggi precario nella nostra vita, e allora forse avremo da lì qualcosa sul quale costruire il famoso comune di cui parliamo tutti senza ben sapere cos'è.
Magari appunto costruiamo, magari, appunto, sì, siamo qui per provare a costruirlo, appunto. E Judith, io ti ringrazio ancora, ci auguro e ti auguro di riaverci sulle nostre frequenze presto.
Spero di sentirvi tra poco.
E anche una buona giornata, grazie ancora,
ciao
Judith Rebell.
Ciao a tutti. Ciao.
Bene, insomma, una degna introduzione a questa seconda parte della trasmissione, dove anche insieme a Cristina Morini riproveremo anche a rimettere in fila le cose che diceva Judith, perché sono cose complicate, non tanto sedimentate, nel senso che sono difficili da sedimentare, no? Da padroneggiare, no Flavia?
Il microfono mi ha lasciato, ecco. No, sono
qua, forse, eccomi. No, mi sembra che Judith ha messo giù anche un sacco di domande, di linee più che di domande su cui da tempo ci stiamo interrogando rispetto a cosa significa identità, come riprendere la soggettività, come indagare, sì. E come, insomma, riprendere, da dove riprendere il filo del discorso. Mi sono piaciuti molti spunti di quello che ha detto.
Sì, voglio salutare Serena che ci sta ascoltando da casa mentre proprio sta finendo di montare la prima piccola parte della video inchiesta sul lavoro che Radio Kairos sta realizzando. Quindi ne approfitto per dire che appunto mercoledì prossimo proveremo anche a presentare questo piccolo lavoro, queste piccole inchieste, domande, semplici domande fatte a persone che lavorano nelle più diverse condizioni possibili, con diversi anche gradi di sfruttamento. Andiamo a vedere le loro risposte, cioè facciamo inchiesta.
Sì, infatti, sporchiamoci le mani, sì, sì. E stiamo dentro alle cose, analizziamole, capiamole. Questo mi è sembrato un invito interessante che poi, voglio dire, noi nel nostro piccolo abbiamo provato a fare quest'anno.
Sì, infatti mi sembra che quegli indicatori tattici che ci ha appunto dato la Judith siano poi caratteristici anche di cose che noi facciamo tutti i giorni e di cui Radio Kairos, ma anche il TPO vive. Questo lo dico anche per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che così appunto sanno che tutto il loro lavoro di inchiesta probabilmente in questo momento ha più che ragione di esistere.
Allora, facciamo un passo indietro, riprendiamo il discorso dall'inizio, perché sono un po' le stesse domande più o meno simili abbiamo fatto a Cristina Morini durante la nostra intervista. Riprendiamo la condizione di grande precarietà che viviamo da più punti di vista e le facciamo questa domanda. Questa condizione di grande precarietà cosa comporta per le persone e quindi quali soggettività produce?
Quello che è interessante ed è chiaramente, come posso dire, una ricerca che io ho cercato di fare a partire da molte riflessioni, da molte narrazioni, anche da alcune inchieste che sono state fatte sul lavoro contemporaneo, dentro i movimenti e non solo. Dicevo, è una ricerca che va ancora portata avanti su appunto ciò che si riverbera dentro il soggetto, no? Sollecitato da questa dimensione di precarietà, da questa esperienza della precarietà, che è una precarietà, anche qua, come molte volte ci siamo detti, ma vale la pena di ribadirlo, no? E di comprenderlo fino in fondo, cioè è una dimensione di precarietà esistenziale, che secondo me non può, meno quello che io provo a dire dentro il libro e che comunque in tante discussioni mi è capitato di sentir dire, non può non avere effetti appunto anche sulla tua dimensione emotiva si struttura poi piano piano attraverso l'esperienza, no? E da questo punto di vista a me quello che mi pare di poter osservare è che il soggetto, così come lo abbiamo conosciuto appunto anche qua nel periodo fordista, un soggetto dove forse aveva più facilità a rivedersi dentro identità molto forti, molto rigide, abbastanza prefissate e omogenee, no? Che come dire, valevano un po' per tutti, la classe, il genere, eccetera, eccetera, è invece secondo me completamente scompaginato da questa esperienza. Quindi, per esempio, classe e genere sono categorie in crisi. E io vedo viceversa che proprio la esperienza della precarietà ti porta verso questa dimensione più così del transito, della mescolanza, così di non rivederti più dentro quelle che sono delle categorie e delle identità omogenee e fisse che valgono per tutti. Da questo punto di vista, appunto, questa idea, secondo me, di identità in transito è abbastanza interessante. Tutto ciò ha a che vedere anche molto con l'esperienza del tempo e dello spazio, che il soggetto precario evidentemente introietta, no? Tutto questo io però lo guardo non dentro una nozione di debolezza, ma viceversa come una forma di potenza che può, come dire, anche aiutarti dentro un incontro diverso, molteplice, ti può anche liberare, come dire, di alcuni pesi un po' prestabiliti dalla norma, no? Se vogliamo, quindi normativi. E quindi dico, dentro questa ricerca che io adesso per ora ho provato a buttare lì, ma è chiaramente da costruire, può secondo me costituire non debolezza ma un aspetto di potenza in questa dimensione appunto della molteplicità che ti apre di più all'incontro, no? All'incontro anche con le diversità e tra diversità.
Ecco, due cose mi sono venute in mente ascoltando Cristina. La prima cosa che dice lei è questa questione che forse ancora non avevamo detto, della precarietà del tempo e dello spazio. Per esempio, precarietà dello spazio, cioè precarietà, invasività del lavoro nella nostra vita. Per esempio, quanto è difficile, no, allora, quanto spesso noi abbiamo l'home office, cioè lavoriamo da casa, e quindi la nostra casa, che sarebbe il nostro spazio, diciamo, privato, diventa in realtà anche uno spazio di lavoro, quindi diventa uno spazio ibrido, quindi i nostri tempi, i tempi della nostra giornata non sono più come si dice, fortemente divisi tra tempi del lavoro e tempi del non lavoro, oppure quanto è magari difficile destreggiarsi con più numeri di telefono. Dio, questo lo metto sulla rubrica del lavoro o sulla rubrica dei miei amici, no? Spesso capita così, perché quando comunque nel lavoro, in certi lavori, si lavora magari molto attraverso le relazioni umane e magari anche l'affettività, la cura di un prodotto, magari penso, non so, per esempio un prodotto musicale, un CD, quanto è importante spingerlo, avere relazioni, amici, persone che ti sostengono, una comunità intorno magari alla tua opera d'arte, faccio parlare per esempi pratici, no? È difficile separare, e questo ci porta anche un altro discorso, che è quello che stiamo provando a introdurre forse più a inizio trasmissione, cioè alla fine è la nostra vita che sta divenendo messa al lavoro, no? Questo lo vediamo da più punti di vista, vediamo che quanto sia importante la socialità in una, per esempio in un'economia dove sono centrali le idee. Come fate voi a farvi venire delle idee se fate Robinson Crusoe sull'isola da soli con i vostri, no? Cioè le palme e Wilson, cioè non è possibile oggi farsi venire un'idea, per dire, no? O le relazioni, e quindi vediamo che poco a poco le dicotomie scompaiono: uomo donna, lavoro non lavoro, basta, non mi sono detto niente.
Assolutamente vero questa cosa, ma è un po' anche quello che diceva Cristina nell'ultima parte dell'intervento, che questo comunque non deve essere visto solo come un limite, no? Ma anche come una ricchezza che poi ti permette anche di eccedere, di rompere le norme, di trovare anche una possibilità di prospettiva, no? Nella forza che mette in campo poi tutte queste energie che si attivano.
Senza dubbio c'è un potenziale che appunto che si va a liberare quando con le nuove forme del lavoro autonomo, piuttosto che con i nuovi tempi e spazi appunto dettate da queste nuove forme del lavoro. Però è anche vero quello che diceva Irene prima, cioè che è sempre più difficile riuscire a tenere separati gli ambiti, il che non è che ha delle incidenze soltanto sulla nostra psiche, cioè senza dubbio non sono da sottovalutare, ha però delle forti incidenze economiche, cioè come si va a calcolare quel valore che io produco quando sono tornato a casa, chi me lo restituisce, cioè al di là appunto
come si quantifica,
sì come si quantifica, quali sono i parametri e i miei diritti in base a quel valore, come poi vengono distribuiti. Mi sembra che appunto non ci sia, dal lato della riflessione invece sugli ammortizzatori sociali, alcun provvedimento ancora, e probabilmente anche per questo serviranno le lotte per il reddito di cittadinanza.
E proprio a Cristina abbiamo chiesto questo, cioè quello che si apprende attraverso socialità e relazioni, quindi la vita e i corpi, possono essere resi produttivi e messi al lavoro. Ci sono conseguenze? Quali?
Io dico che delle conseguenze ci sono sicuramente, cioè c'è una dimensione sessuata comunque, no? Che non va dimenticata e che viene si tenta di mettere in produzione, no? Proprio attraverso questo aspetto qua, che sessualità e socialità diventano elementi costitutivi della produzione contemporanea, no? Quindi quello che io provo a dire è che si assiste un po' ad una valorizzazione del corpo erotico da un lato e a una valorizzazione del corpo materno dall'altro, no? Questo, come dire, lo vediamo concretamente come nell'esplicarsi di alcune figure che stanno un po' diventando prototipiche del nostro presente. Non lo so, l'attualità ha richiamato negli scorsi mesi, lo scorso anno, la figura della ragazza immagine, la escort che in qualche maniera rivendica il lavoro che fa, no, poi dopo dai media viene costretta comunque a giocarsi quella parte sempre un po' vittimizzante, ma insomma uno scambio sesso-economico che diventa completamente esplicito, con anche una grandissima attenzione al corpo, un corpo che dentro un modello antropogenetico di produzione, come lo chiama Marazzi, va in qualche maniera così lavorato, va migliorato, va abbellito con tutta una serie di ricorsi a pratiche chirurgiche, la chirurgia estetica che assiste ad un'esplosione incredibile, quindi come un doppio movimento: da un lato il soggetto è molto più attento a questa dimensione del suo corpo erotico, no? Che è un corpo che gli consente di lavorare e di come dire, guadagnare, e che spende e quindi crea valore nel spendersi dentro un mercato che questi servizi gli fornisce, quindi doppio movimento nel senso che si creano anche dei nuovi mercati, no? Mercati economici che effettivamente sono evidentemente dentro il meccanismo della produzione capitalistica creati ai fini di creazione di profitto, no? E quindi questo aspetto qui. Dall'altro lato c'è come dire, questa valorizzazione del corpo materno che ha a che vedere con questo tema più complessivo, come dire, di una richiesta quasi di oblatività del soggetto, no? Oblatività generalizzata, non vale anche qua solo per le donne, ma si attinge a quella che è così un mondo storicamente noto alle donne, che è quello della cura, per chiederti di prenderti cura, di avere in qualche misura affetto, tra virgolette, per il lavoro che fai all'esterno, quindi una cura che dalla dimensione interna della casa si trasferisce all'esterno, quindi tu in qualche maniera ti devi prendere in carico l'oggetto del tuo lavoro, no? Così come in passato lo avevi fatto in casa, dentro l'ambito domestico, per i tuoi affetti più diretti, per le persone con cui ti relazionavi, figli, compagni, marito. E anche qua chiaramente c'è di mezzo un'esperienza che diventa anche corporea, quindi è anch'essa una dimensione sessuata che passa dal tema evidentemente della riproduzione, che effettivamente questo è un aspetto che il corpo femminile porta con sé e che evidentemente, senza anche qui parlare di naturale, perché la natura diventa in questa dimensione bioeconomica qualcosa di sempre più imprendibile, molto difficile riuscire a trovare una vera declinazione di che cos'è naturale e artificiale, però evidentemente c'è dentro l'esperienza della riproduzione femminile anche la creazione di un portato emotivo e di una disposizione che poi diventa storica dentro i modelli che ci sono stati dati nel tempo, ma che, come dire, ha un senso dentro l'esperienza comunque del corpo femminile, questo senz'altro.
Ecco, introduciamo un altro, diciamo, elemento di complessità in questo ragionamento. Siamo partiti, diciamo, da una divisione taylorista vecchio stampo tra corpo e macchina, che implicava una divisione tra corpo che produceva attraverso soprattutto l'energia fisica e quindi soprattutto un corpo maschile, e le facoltà cognitive e relazionali, che non erano ancora centrali. E siamo arrivati a, a parlare del lavoro oggi contemporaneo, che chiamiamo capitalismo cognitivo contemporaneo. In questo lavoro contemporaneo c'è una grande diffusione delle tecnologie informatiche, c'è una grande diffusione del linguaggio, e quindi questa, questa distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale sfuma. Le facoltà umane legate alle capacità relazionali, di apprendimento, di produzione di simboli e di senso, di affettività, hanno un peso sempre più rilevante. Questa è un po' la teoria che abbiamo provato, teoria e pratica, insomma, che abbiamo inchiestato e provato a raccontare. La stessa dicotomia tra produzione maschile e riproduzione femminile è entrata in crisi, e questo l'ha detto anche un po' Cristina nell'ultima parte di questa intervento, e la femminilizzazione del lavoro ne è un'evidente conferma, ed è tutta, insomma, un po' la prima parte del nostro ragionamento. Adesso stiamo entrando in un altro, diciamo, campo nell'analisi di queste trasformazioni. Ci siamo focalizzati su aspetti cognitivi e simbolici, però abbiamo anche una conseguenza sul corpo, che ha cominciato a subire mutazioni, non ancora genetiche, ma insomma quasi, ma prossime alla genetica. Non solo sta venendo meno la classica dicotomia uomo-donna, che libera la pluralità sessuale di genere, ma assistiamo soprattutto a una molteplicità di forme e di usi dei corpi. Sto leggendo dall'ultima parte del nostro corpo un lavoratore precario, sempre dal libro di Cristina Morini. Quindi il corpo diventa sempre più strumento diretto di produzione, che qui intendiamo essenzialmente come produzione immateriale. Io, prima di andare avanti, vorrei fare ascoltare una delle ultime domande che abbiamo fatto a Cristina, che riguarda un po' questo venir meno della classica dicotomia uomo-donna, che è un aspetto indagato soprattutto dalle teorie queer, che appunto un po' teorizzano, ma partendo anche dalla pratica reale, una molteplicità di generi e di forme anche per quanto riguarda la sessualità. E allora, Cristina, abbiamo visto che nel suo libro c'è una parte dedicata alla cultura queer, abbiamo chiesto a lei come si intrecciano queste teorie sulla decostruzione dei generi sessuali con i ragionamenti che abbiamo appunto appena fatto sul lavoro.
Ma io quello che anche qua provo a dire è che quello che mi interessava è che la teoria queer porta avanti un ragionamento sulla decostruzione della norma, no? Questo proprio per schematizzare al massimo, e come dire, proprio l'economia si basa più che mai su norme, su ruoli, con processi di inclusione ed esclusione, no? Di cittadinanza di cittadinanza che viene sempre più, come dire, schiacciata sul produttivismo, oppure di invisibilizzazione, no? Dei soggetti che sono al di fuori dei meccanismi di mercato e quindi non rispondono a queste norme. Quindi in questo senso la decostruzione suggerita dal queer, che il queer fa sul tema dell'eteronormatività, secondo me si presta molto bene anche per aiutarci a decostruire le norme e i ruoli che i processi economici sempre ci impongono, no? Anche quando nel presente l'intento dei mercati è quello di mettere a valore le differenze, no? Però lo fa dentro un tentativo di enfatizzare uno stereotipo che la differenza femminile porta con sé, quindi anche questo ragionamento qua, no? Sul corpo, sulla messa a valore del corpo erotico o del corpo materno, è perché il mercato legge ed enfatizza fortemente l'aspetto stereotipo che c'è evidentemente dietro questa cosa. Quindi è da questo punto di vista che secondo me La teoria queer può diventare molto interessante anche per una lettura che ci porta verso il lavoro, che ci porta a guardare al lavoro contemporaneo nel tentativo che noi vogliamo, che è quello di osservarne le mostruosità per chiaramente essere capaci di rispondere ad esse e di reagire, no? Quindi questa è la dimensione, cioè avere una lucidità di sguardo che ci consenta di puntare ad una trasformazione, no? Quindi è sempre il solito discorso della consapevolezza da questo punto di vista, poi le inchieste, le riflessioni, le video inchieste, le narrazioni ci servono proprio dentro questa dimensione qua, no? Di creazione di consapevolezza, di processi di soggettivazione.
Cristina Morini che parla della teoria queer, di come si intrecciano queste teorie, che però nel suo libro e comunque anche nel nostro intento non rimangono sempre legate profondamente all'inchiesta. E vorrei chiedere anche una domanda a qualcuno degli ascoltatori, se è esperto di linguaggio: esiste una parola che tiene insieme teoria e pratica, cioè che significa le due cose contemporaneamente, in modo che io tutte le volte non debba continuamente sottolineare che le nostre inchieste teoriche comunque si basano sempre su inchieste pratiche, su esperienze personali, esperienze collettive, eccetera eccetera?
Ci hanno provato con Corricerca, non so se rende, però dicono che ci hanno provato così
un po' poco pop.
È un po' poco pop in effetti,
cioè non è che proprio in radio riesci a comunque dirlo e non doverti spiegare, devi spiegarlo lo stesso.
E introduco forse una delle ultime problematiche alle quali poi chiederei anche a Angela del Centro Sociale TPO di dirci che cosa ne pensa di tutti questi ragionamenti in meno di 4 minuti. Introduco l'ultima problematica, che riprendo sempre da questo schema un po' che fa Cristina all'interno del suo libro, spesso riprende da capo il ragionamento per non perdere noi lettori per strada. Dice: la problematica allora in questo scenario in cui abbiamo detto vengono meno le dicotomie, abbiamo detto tempo, spazio, lavoro, non lavoro, uomo, donna, eccetera eccetera, questo anche in ragione di queste soggettività precarie e frammentate di cui abbiamo provato a parlare, che sono, siamo poi noi con le nostre biografie assolutamente incasinate. La problematica è quella relativa alle tecniche di controllo, dove ci sono questi corpi che producono immaterialità, significati, eccetera eccetera, che comunque diventano iperproduttivi e hanno necessità di essere controllati, ovviamente, da chi li vuole sfruttare, mettere al lavoro e trarne profitto, ovviamente. E quindi Cristina dice: nel capitalismo contemporaneo la subordinazione si attua con lo sviluppo, uno sviluppo sofisticato di tecniche sociali di controllo, che da un lato vogliono controllare i nostri corpi, e su questo anche credo il ragionamento sul corpo erotico che deve guadagnare e diventa strumento di lavoro, su tutte le tecniche di manutenzione del corpo portate anche all'esasperazione, come una chirurgia estetica che a volte sembra più autodistruzione che autovalorizzazione del proprio corpo, e a volte e poi continua, insomma, controllo del corpo, scusate, e dall'altro il controllo del cervello. Mente e corpo sono sempre comunque insieme, tenuti insieme in questi meccanismi cooperativi e produttivi all'interno della società, e quindi il controllo del corpo influisce sul controllo della mente e viceversa, e quindi attraverso i nostri corpi e le nostre menti, l'autocontrollo, arriviamo anche a controllare il nostro lavoro, dato che il nostro corpo e la nostra vita sono messe al lavoro. Abbastanza complicato, però Angela, cosa ne pensi? E soprattutto ti chiederei anche di raccontarci un po' qual è, come all'inizio anche della puntata hai voluto sottolineare, il dibattito, le domande, gli interrogativi del Centro Sociale TPO.
Allora, prima di tutto, ecco, individuiamo la parola chiave, che è quella di corpo, e mettiamola in relazione con la seconda parola chiave, cioè che finora un po' è stata quella di capitalismo cognitivo, ecco, femminilizzazione del lavoro come cambiamento del mondo del lavoro, produzione immateriale. Quindi cosa c'entrano queste due cose che in apparenza sembrano estremamente distanti? Ecco, per fare in modo che un'economia di stampo cognitivista sopravviva, è centrale il discorso del controllo sul corpo. Ecco perché queste due cose sono in relazione. Il cervello, chiaramente, dobbiamo cominciare a pensarlo, ma questo già lo facciamo per fortuna al TPO, come coestensivo al corpo, cioè immanente, non sono assolutamente due cose separate, e dobbiamo pensare che viene tanto più messo a valore il nostro corpo, tanto più è vettore di normazione, come diceva la Morini. Che cosa significa che un corpo è vettore di normazione? Significa molto banalmente che puoi appiccicarti addosso certe abitudini, certi modi di dire, certi stili di vita, una certa disponibilità alla soggezione. Significa molte cose che un corpo è vettore di normazione, in molti sensi. Ecco perché la Morini diceva, distingueva tra corpo erotico, corpo materno, e via dicendo, insomma. Perché è chiaro che esisteranno degli assi di differenziazione, non tutti i corpi vengono messi a valore nello stesso modo, ci sono delle tecniche di normazione specifiche per ogni tipo di corpo, e purtroppo questo fa rabbrividire, ma è così che si è realizzato un sistema come quello che noi chiamiamo in maniera difficile capitalismo cognitivo, soltanto pensando che ad ogni corpo andava appiccicato un certo tipo di abitudine. Allora ci sarà il corpo erotico, che la Morini giustamente individuava nella velina, così come l'escort, no? Che sarà caratterizzata da tutta una serie di abitudini e di modi di fare, per esempio l'autoterapia, la chirurgia estetica, quella che tu chiamavi chirurgia estetica e dicevi giustamente, mi sembra più volontà d'autodistruzione, è una tecnica di controllo, non è soltanto un modo per sentirsi più belli, è un modo per pensare che tutto ciò che puoi mettere a produzione tu come donna consiste soltanto nelle esposizione di alcune parti, neanche poi del corpo intero, e questo non fa parte dell'ordine del simbolico, o quantomeno l'ordine del simbolico non è che sta in cielo e basta, ci riguarda, ci fa agire in un certo modo. E quindi poi c'è il corpo, per esempio, materno, diceva la Morini. Che qual è il corpo materno? È per esempio il corpo di tutte quelle donne che si laureano con voti maggiori degli uomini e prima degli uomini, e però nel mondo della formazione si fermano al primo livello, cioè diventano maestre magari delle scuole elementari. Quindi nell'80% dei casi avrai appunto delle dipendenti donne precarie che fanno le maestre a scuola, e poi ne avrai invece di occupate alle scuole medie inferiori il 70%, scendono al 40% quando vai alle scuole medie superiori. Chiaramente non andiamo a guardarli i numeri di quante sono le professoresse universitarie, perché la percentuale è schiacciante, siamo a un 20% di occupazione, e quasi tutte, e questo è un fenomeno europeo non solo italiano, le docenti che riescono a diventare docenti universitarie non sono ordinarie, sono precarie, quindi anche lì docenti a contratto. Questo che significa? Che c'è appunto anche un certo confinamento del corpo delle donne in questa dicotomia, cioè da un lato questo corpo estremamente erotico, dall'altro questo corpo materno che quindi verrà messo a produzione e valorizzato in delle figure che si avvicinano ancora una volta a quelle del lavoro di cura, meramente del lavoro di cura, appunto. Ecco, questo un po' per tenere insieme il discorso sul corpo normazione. Il finale della l'altra parte della tua domanda, che riguardava invece un po' di più in che termini noi affrontiamo come centro sociale di generazione X a questo punto, cioè ecco, mettiamo così, ai tempi, come si affronta questo problema ai tempi dello spiazzamento spazio-temporale o della crisi del soggetto. Non è cosa da poco, prima di tutto perché è cosa da ricercare, appunto, da ricercare insieme, cioè per questo inchiesta e con ricerca, e cioè è un terreno ibrido, nuovo, che non possiamo permetterci di anticipare, cioè non possiamo permetterci in questo caso di proporre delle ricette, delle soluzioni magari già viste, quando non abbiamo ancora in mano il quadro, cioè non abbiamo il polso reale della situazione. Un altro elemento che introduce difficoltà è il fatto che non soltanto i centri sociali, ma le classiche figure organizzative degli interessi del mondo del lavoro in realtà non hanno saputo minimamente cogliere questo nuovo affacciarsi sulla scena delle diversamente precarie e dei diversamente precari, quindi neppure a dire facciamo rete con altri soggetti che già ci lavorano, ecco, non possiamo fare altro che relazionarci con chi ha linguaggi e pratiche simili a noi e intraprendere dei percorsi appunto che siano in questo momento di sensibilizzazione, ecco, da un lato, cioè cominciamo a diffondere questi nuovi linguaggi e facciamo rendere conto alle città e a chi le vive, alle metropoli a chi le vive, quali siano dei nuovi strumenti per affrontare il problema comune e condiviso. Perché da un lato, con le prime inchieste fatte, ci siamo già resi conto che la precarietà è un problema che si nomina, non è un problema che non si vede, cioè è assunto come tratto caratteristico. Il problema è invece nel non riuscire a pensare degli strumenti all'altezza del problema, quindi che riescano ad affrontarlo, perché non si tratta qua di dare adito a una nuova campagna nel mondo del lavoro, si tratta di pensare a uno strumento che ci mette in grado di liberarci rispetto a questa doppia cattura corpo-lavoro, produzione, cioè idea anche lavoro, perché produzione immateriale. Ecco perché che le battaglie che abbiamo intrapreso al riguardo vanno sotto il nome della campagna Yes We Cash, cioè che è una campagna per il reddito di cittadinanza.
E qui io ti fermo, perché su campagne, progetti concreti, idee, che fare, soprattutto che stiamo facendo, dedichiamo gli ultimi 20 minuti di trasmissione dopo una pausa musicale.
Perché le cose succedono quando uno si impegna a respingerle. In vacanza su sfondo adriatico io cercavo di tornare celibe. Ho accettato l'invito da impavido, però poi non ti ho dato il mio numero. Ero quasi convinto a non cedere, però hai insistito a chiederlo tu. Dopo ho cercato di evitarlo, ma non è servito a niente, no, non mi hai lasciato scampo e avevi già ragione tu, lo so. Non è stato un granché, devi ammetterlo, come inizio la storia fra me e te. Io non facevo altro che piangere e motivi ne avevo a prescindere. Mi ricordo un regalo simbolico in quel primo Natale difficile. Era un quaderno vuoto da scrivere, un futuro in forma di pagine bianche. Ho cercato di evitarlo, ma non è servito a niente, no, non mi hai lasciato scampo e avevi già ragione. Convivenza, amore, uxorio, fare pressione solo a dirlo. Mi hai concesso il latinismo di provare a vivere con me sempre.
Con i miei difetti, con la musica altissima, con tutti i miei libri, con la mia instabilità, con i
Rieccoci in diretta 105.85 in FM Radio Kairos, in streaming dal sito radiokairos.it oppure da globalproject.info. Entriamo proprio in chiusura di trasmissione, così in zona Cesarini, entriamo a parlare di sempre insomma di prospettive, di campagne aperte, di che fare. Continuiamo con questo ragionamento come consueta conclusione delle nostre trasmissioni. Allora partiamo aprendo questa parte un po' dedicata a una possibile, diciamo, ipotesi di lavoro e di ragionamento, che è quella del reddito di cittadinanza. Se abbiamo detto in queste due ore della diversità che caratterizza tutte le nuove forme di lavoro, tutti noi estremamente diversi e dall'altro estremamente precari, quindi diversità e precarietà come tratti caratteristici di questo nostro presente. Allora la domanda che abbiamo fatto finale a Cristina Morini è: secondo lei che possibilità c'è di fare delle battaglie comuni e di darsi obiettivi condivisi, e se il reddito di cittadinanza possa essere uno strumento utile?
Il reddito di esistenza secondo me è uno strumento estremamente utile, cioè resta uno strumento, però estremamente utile dentro questa necessità che noi abbiamo, secondo me sempre più forte, se è vero questo meccanismo di captazione sempre più complessivo della vita e dell'umano, no? Al quale stiamo assistendo. Quindi è uno strumento che ci serve proprio per tornare ad una delle parole chiavi del femminismo degli anni 70, e quindi ricostruendo anche una genealogia, che è la parola chiave dell'autodeterminazione. Perché viceversa, nella situazione che stiamo descrivendo, noi vediamo comunque una grande difficoltà, no, dei soggetti ad operare questa connessione che, come dicevo, in potenza secondo me c'è, e tuttavia c'è una frammentazione molto grave e che rende difficoltosa la possibilità, come dire, di una ricomposizione. E di conseguenza la questione del reddito invece può essere uno strumento utile a favorire queste forme di ricomposizione. E soprattutto può essere utile, molto utile da un punto di vista etico, e qua sembra sempre filosofico ma non lo è, cioè è determinante il tema della libertà di scelta dell'individuo, cioè di poter graduare meglio di quanto riesce a fare d'ora il suo darsi oppure il suo sottrarsi, no? Dentro questi meccanismi di produzione. È vero anche che quando io parlo di captazione dell'esperienza, sia chiaro, io credo che non ci possa mai essere una totale, un totale inglobamento dell'esperienza, resta sempre un margine che è quello su cui il soggetto può giocare sin da ora, anche ora, dentro questa che si chiama eccedenza, no, anche del soggetto, e che ha a che vedere anche con meccanismi di infedeltà al sistema che secondo me già ora possono essere giocati. Ed è un tema anche quello interessante da percorrere, da approfondire, da sviluppare. Però la questione del reddito diventa determinante non perché è una dazione di denaro, punto, è una dazione di denaro che può favorire dei processi ricompositivi, favorire l'organizzazione e l'auto-organizzazione. Organizzazione e auto-organizzazione che comunque è un tema che abbiamo di fronte comunque, no? E che va in ogni caso sviscerato. Anche se, come dire, il reddito in questo momento non ce l'abbiamo, però certamente la battaglia sul reddito secondo me va sposata, e va sposata dal femminismo tanto più se è vera se è vero questo tema qui della femminilizzazione del lavoro, e quindi, come dire, di un accrescimento dello sfruttamento a cui le donne oggi vanno incontro, no? Che non è più soltanto dentro la dimensione domestica, ma diventa interamente anche dentro quella produttiva, no? Dopodiché c'è anche tutto l'aspetto importantissimo, secondo me, di un'assunzione di responsabilità sempre maggiore del soggetto, no? Dentro questa dimensione, che può anche fargli prendere coscienza della necessità di operare delle battaglie, prima tra le altre quelle sul reddito, no? E quindi il tema della auto-organizzazione, dell'organizzazione, della battaglia sul reddito, che è poi come un volano che a sua volta aiuta e rinnesca battaglie, fenomeni di organizzazione e auto-organizzazione, e la questione anche una presa di coscienza, si potrebbe dire, quando parlo di responsabilità, in sostanza parlo di questo, vanno secondo me un po' di pari passo.
E allora, su questa questione del reddito, io voglio subito chiedere ad Angela, perché penso che quest'anno la campagna Yes We Cash, che in Emilia-Romagna sta chiedendo l'introduzione del reddito minimo garantito, sia stata una campagna importante, portata avanti dal centro sociale TPO, da Bartleby, da tanti altri soggetti all'interno di questa città. Importante perché, oltre alle iniziative messe in campo, Predalato ha messo in campo un sacco di iniziative interessanti, dei meccanismi di videoinchiesta, del Consiglio Comunale, fino addirittura ad ottenere appunto un incontro con Ricchetti, il presidente, attuale presidente del Consiglio regionale, quindi una grande opportunità per aprire un tavolo di trattativa su questa questione del reddito minimo garantito in Emilia-Romagna. Ecco, devo dire che appunto il protagonismo dei centri sociali, degli spazi autogestiti di questa città è stato importante, non solo quello, però è stato anche importante. Quindi io vorrei lasciare un po' la parola a te su questo tema del reddito minimo garantito e sul perché di questa battaglia in Emilia-Romagna.
Sì, allora, innanzitutto penso che siamo partiti proprio dal presupposto che non era possibile pensarci oggi come capace appunto di aggregare un'unica forza lavoro e di portare avanti una battaglia sul miglioramento di alcune condizioni lavorative. Perché dico siamo partiti da questo presupposto? Perché il nostro passo è consistito un po' nell'autoinchiestarci e nell'inchiestare poi chiaramente anche le persone che attraversavano le attività, le diversissime poi tra l'altro attività che si hanno al TPO. Quindi in questo primo momento di autoinchiesta, in cui probabilmente ecco ci siamo guardati, ci siamo anche un attimino accorti che noi stessi non eravamo assolutamente delle classiche figure sul mercato del lavoro, ma appunto eravamo dei diversamente precari, come noi appunto la gran parte della città di Bologna e in generale l'Emilia-Romagna, che sappiamo ha un'economia sviluppatissima soprattutto nel terzo settore e che appunto è uno di quelli più colpito da questa crescente femminilizzazione del lavoro, precarizzazione del lavoro, e quindi ci siamo resi conto che probabilmente i primi passi di una lotta per il reddito minimo dovevano essere mossi in questa direzione, cioè trovare in tutte le altre precarie, in tutti gli altri precari, delle nuove soggettività da incontrare per parlare di quello che volevamo fossero i nostri diritti, riassunti appunto in questa parola reddito. Perché riassunti in questa parola reddito? Perché innanzitutto non abbiamo mai pensato che il reddito dovesse significare solo e soltanto erogazione di una quota monetaria, magari mensile, ma abbiamo pensato che al di là appunto di un giusto riconoscimento di tutto ciò che produciamo e ci viene semplicemente tolto, cioè espropriato, e che è quella cosa di cui parlavamo prima, cioè il valore che produciamo e che non riusciamo a calcolare fuori dal tempo immediato del lavoro. Quindi da un lato sì, c'è bisogno, quindi quando diciamo reddito diciamo erogazione di una quota monetaria, magari mensile, però non diciamo assolutamente che questa debba essere per esempio vincolata alla prestazione lavorativa svolta fino a quel momento, ma pensiamo ricordiamo che questo, che il reddito in quanto strumento di accesso a tutta una serie di diritti e non soltanto di miglioramento della propria condizione come lavoratore, no? Non so se poi non sono chiara, mi puoi interrompere, insomma, se il reddito non deve essere solo questo, allora non possiamo pensarlo solo come erogazione monetaria, dobbiamo anche pensare al riappropriarci di tutta una serie di servizi, appunto di quel welfare che viene messo in crisi, quindi diciamo reddito minimo di inserimento e con questo diciamo anche che vogliamo una mobilità diversa, vogliamo un diritto alla mobilità diverso da quello che esiste ora, vogliamo un diritto al sapere, alla formazione diverso da quello che esiste ora, in cui l'accesso alla cultura sia effettivamente paritario per tutti, diciamo che per esempio che vogliamo anche un accesso diverso alla casa, per esempio alla possibilità di avere dei mutui. È un discorso molto complesso che speriamo con la regione di poter articolare poi.
Adesso passando un po' forse da una questione regionale a una questione locale, mi veniva in mente adesso quando parlavi di riappropriazione di diritti nel senso più largo possibile, no? Perché appunto quello che abbiamo detto è proprio la nostra vita, la nostra soggettività a essere messa al lavoro, perché la capacità di fare relazioni, di stare insieme agli altri, di intessere reti, e che queste poi vengono messe a valore spesso a discapito nostro, no? Perché poi invece a noi ci tocca lo sfruttamento più che il valore, che certo. Se lo accaparra qualcun altro, anche su una battaglia diciamo per questi spazi di socialità che spesso è avvenuto ultimamente a Bologna, vengono sempre più chiusi, sempre più ristretti tramite ordinanze, controllo pubblico, tramite una serie, no, di normazioni, un tema di quello in cui parlavamo prima, e a volte anche però allo scopo di estrarne valore, nel senso che poi questi un po' feticci culturali vengono messi da altre parti, funzionali ad altre economie che non sono però poi le nostre.
Guarda, in realtà nella domanda già spieghi un po' come sta andando qui a Bologna, che è poi penso una condizione anche abbastanza generale che possiamo ritrovare altrove, e cioè il problema, la socialità, no, perché non è un problema, la socialità che è messa al centro dei meccanismi di valorizzazione della cosiddetta forza lavoro, è poi in realtà affrontata con dall'altro punto di vista, cioè quando diventa virulenta, quando dà luogo a quella potenza liberatoria di cui parlava la Morini, viene poi affrontata dall'altro punto di vista come problema di ordine pubblico. Ora chiaramente l'amministrazione comunale, in questo caso a Bologna, ma in generale i meccanismi di controllo non sono così tanto schizofrenici o miopi da pensare che ricaveranno valore dal trattare la socialità come problema d'ordine pubblico. Sanno perfettamente che ci andrebbero a perdere, ecco, per dirla banalmente. Allora cosa succede? E tu secondo me lo dicevi, assistiamo a una specie di slittamento, di spostamento, con un termine tecnico difficile si dice gentrification, cioè ti distribuisci in una città diversamente i luoghi di produzione di socialità, di produzione artistica, di produzione culturale, magari li accentri. L'importante è che tu amministratore sai esattamente chi fa cosa e hai la possibilità di dire come, e questo avviene soprattutto quando, come ci dicevano le giornaliste, come ci diceva la giornalista freelance prima nel caso del giornalismo, ma è davvero estendibile a tutta la produzione culturale in generale questo criterio, e che se tu mi sottopaghi e non mi concedi dei diritti, mi puoi anche facilmente dire che cosa e come devo dirlo. Insomma, questo vale nel giornalismo, riportiamolo alla cultura: se non finanzi le fondazioni teatrali che magari sono nate dal basso e crei dei mostri onnicomprensivi che fanno dal balletto russo alla scena underground e affidi tutto a loro, è chiaro che questa cosa ti renderà molto più controllato tutto il tuo corpo sociale, ed è poi questo in realtà l'obiettivo, no?
Angela, io direi che abbiamo messo abbastanza carne al fuoco e che siamo purtroppo in chiusura di trasmissione, e potremmo parlare per ore, credo, di Bologna come una città ricca storicamente, di un tessuto culturale, sociale, anche in movimento, fluido, la grande Bologna, patria dell'underground, no? E di quanto si stia disinvestendo, o di quanto questa tutte queste reti, diciamo, fatichino a riappropriarsi del valore che producono e quindi a farsi riconoscere e a farsi giustamente retribuire. Io in chiusura di trasmissione voglio ricordare la serata che in parte ha scatenato anche tutti questi dibattiti, che è una serata che nasce dentro una rassegna, che è la rassegna Embebbolo, ogni estate Do It Yourself, che veramente in due parole, una rassegna che cerca, che parte da un taglio sfrenato e senza limiti e dei fondi alla cultura da un lato e alla difficoltà di riappropriarsi del proprio valore e di farsi riconoscere, e intesse reti in città su questo tema della cultura per produrre dibattito, per mettere insieme, oltre che un cartellone estivo, una serie di menti che sono quelle che appunto giustamente richiedono riconoscimento. All'interno di questa rassegna, uno degli episodi di questa rassegna sarà Diversamente Precari, mercoledì 16 giugno alle ore 18:30, una serata nel Salotto Culturale Musicale di Radio Kairos, con la presentazione del libro di Cristina Morini, che è stato il nostro collage di questa trasmissione, la proiezione di Diversamente Precari, una video inchiesta sulle nuove forme del lavoro realizzata da Radio Kairos, la mostra fotografica Ritratti di Precari, un progetto di Chiara Schiaratura. Discuteremo di tutto questo con la selezione musicale a fine serata di Casual Friday, e durante la serata ceneremo insieme presso la trattoria Il Pasto Nudo. E ancora tutto questo in collaborazione dentro la campagna Yes We Cash. Vi ricordo alcuni link tipo yeswecash.blogspot.com, oppure per la campagna embe.bologna@gmail.com. E allora io ringrazio e saluto Angela del Centro Sociale TPO, che ci ha assolutamente elemento indispensabile di questa puntata, direi.
Oddio, io non ho problemi di autostima.
E poi io ringrazio, no, anche perché Fari. Scusami, ma una filosofa, certo, fa sempre comodo in studio.
Termine abusivo.
È un termine un po' abusato.
Non potete dirlo a me dopo che Giuditta ha detto che era abusivo per lei. Cioè, io mi inchino.
Questo è il mese dei filosofi. Esatto. Spotlight,
dopo che Flavia ha gestito la filosofia a piene mani sul fascismo, tenendo insieme quattro filosofi e un fumettista la settimana scorsa sul tema del neofascismo, lasciamo per i filosofi, qui sono di casa.
Sì, ormai potremmo darci quasi un taglio filosofico come spotlight. Del resto, le domande che ci facciamo non scherzano, quindi hanno un certo peso anche dal punto di vista filosofico.
Va bene, allora grazie a chi ci ha scritto in chat: Lorenzo, Simone, Serena, Tommasino, insomma un saluto a tutti.
Tutti quelli che ci hanno ascoltato in streaming e in FM. Io ricordo che questa puntata presto sarà disponibile, scaricabile in podcast, sia dal nostro blog spotlightsradio.blogspot.com, sia dal sito globalproject.info nella sezione Sherwood Network Rec.
Bene, allora sabato ore 14 non perdetevi la replica, e mercoledì ci vediamo alle 18:30 puntuali qui al TPO, via Casarini 17/5. Un saluto.
Ciao.
Avete ascoltato Spotlights, i riflettori di Radio Kairos puntati sui temi d'attualità. Per contattare la redazione potete scrivere a radiokairos@gmail.com. Trasmissione scaricabile in podcast su www.globalproject.info. In redazione Flavia Tommasini e Irene Elena. Trasmissione prodotta da Radio Kairos Bologna, 105.85 FM e www.radiokairos.it.